L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'Alchimista, puntata numero 21 di questa seconda stagione, puntata dedicata al racconto di quanto sta accadendo in Bosnia e Erzegovina da qualche settimana a questa parte. Come già in altre occasioni, ci avvarremo dell'importante collaborazione e aiuto di Osservatorio Balcani e Caucaso, che attraverso voci aggiornate in loco, Sarajevo e dintorni in questo caso, ci fornisce dettagli e punti di vista che spesso faticano a trovare spazio sulla stampa mainstream, che pure ha raccontato di questi fatti. La Bosnia-Erzegovina è stata attraversata da un'ondata di manifestazioni a partire dal 5 di febbraio di quest'anno, culminate due giorni dopo nell'incendio del palazzo del governo della città di Tuzla, città nel nord-ovest del paese dalla quale sono iniziate le mobilitazioni.
Le proteste sono state avviate da alcune centinaia di lavoratori e disoccupati di Tuzla, un centro industriale nel nord-est del paese, dovremmo dire forse ex centro industriale della Bosnia-Erzegovina, e questi lavoratori protestavano contro la privatizzazione, contro un processo di privatizzazione delle grandi fabbriche pubbliche in cui lavoravano, che ha prodotto disastri. È stato un processo di privatizzazione che non è stato condotto nell'interesse dei lavoratori, ma che ha portato ad una svendita del patrimonio pubblico, che nel giro di poco tempo ha avuto come conseguenza principale quello di gettare sul lastrico di fatto gli operai che lavoravano in queste fabbriche.
Questi era Andrea Rossini, corrispondente per l'Osservatorio Balcani e Caucaso dalla Bosnia, in un'intervista tratta da Radio Bequit che naturalmente ringraziamo. La protesta da Tuzla rapidamente si ripercuote su altri importanti centri del paese, Sarajevo in testa. Sentiamo ancora Andrea Rossini e poi Andrea Denoni, anch'egli corrispondente dalla Bosnia per Osservatorio Balcani e Caucaso.
Non si tratta naturalmente solo del fallimento del processo di privatizzazione, ma più in generale della situazione insostenibile, della sofferenza che attraversa soprattutto le giovani generazioni. In Bosnia e Erzegovina abbiamo un tasso di disoccupazione che, per quanto riguarda appunto la fascia giovanile della popolazione, raggiunge il 60%, ma che in generale riguarda tutta la popolazione, quindi i giovani e gli operai disoccupati delle fabbriche privatizzate e in generale le famiglie che non riescono a mantenere, diciamo, una capacità di spesa tale che gli permetta di arrivare alla fine del mese.
La Bosnia-Erzegovina è un paese in estrema crisi economica, è un paese che dipende ancora moltissimo dalla comunità internazionale, e chiaramente in un momento in cui la comunità internazionale stessa fa fatica a trovare i soldi per risollevare le proprie economie nazionali, per dare una risposta alla crisi che comunque colpisce tutta l'Unione Europea, è chiaro che i primi a risentirne veramente sono i paesi della periferia dell'Unione Europea, e quindi tra questi la Bosnia-Erzegovina, non solo la Bosnia-Erzegovina, ma soprattutto la Bosnia-Erzegovina nei Balcani. Io l'ho visto, vivo qui comunque da anni, nell'ultimo periodo qui in Bosnia-Erzegovina la situazione economica di molti È particolarmente peggiorata. E la Bosnia Erzegovina è un paese che ha sempre avuto delle enormi difficoltà economiche, delle enormi difficoltà politiche, però adesso anche la gente che prima in qualche modo riusciva a sbarcare il lunario non ce la fa più. È un paese in cui i lavoratori hanno pochissimi diritti, non sono tutelati, in cui la gente non viene pagata anche per 6 mesi, un anno nei casi di alcune amministrazioni pubbliche.
La situazione economica del paese non si è mai risollevata dal conflitto degli anni 90. Un dato su tutti, il tasso di disoccupazione che nel paese raggiunge quasi il 28%. Nessuno fa peggio nei Balcani. La ventilata adesione all'Unione Europea inoltre appare oggi più lontana che qualche anno fa, con Bruxelles certamente meno aperta, ne abbiamo parlato anche nel corso di altre trasmissioni, a farsi carico di partners poveri e l'ottenimento dello status di candidato che slitta dall'inizio alla fine di quest'anno, data comunque tutta da confermare. A catalizzare le proteste, tuttavia, è stato anche l'atteggiamento delle istituzioni e della polizia, che fin dalle prime battute usa la mano pesante con i manifestanti. Denoni.
Una cosa che non era mai avvenuta negli anni scorsi, che pure hanno visto moltissime manifestazioni in strada, hanno visto un notevole risveglio civico, è l'utilizzo della forza da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti. Da lì si è capito che la manifestazione si stava trasformando in qualcosa di molto più ampio, perché a un contesto sociale di estremo disagio si è sommata appunto la violenza da parte delle autorità, per cui c'è stato subito a livello comune la percezione netta che si stava trattando di passare a un livello superiore di scontro. Nei giorni successivi si è avuta una mobilitazione generalizzata in tutte le città, soprattutto della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, che è una delle entità che compongono il paese. Qualche manifestazione si è avuta anche nella Repubblica Srpska, che è la metà serba della Bosnia ed Erzegovina. E quello che è successo è che moltissime città sono scese in piazza per manifestare solidarietà nei confronti dei lavoratori di Tuzla, randellati dalla polizia, in un crescendo che poi ha portato all'incendio dei palazzi del governo cantonale della Presidenza.
Dalla prima ondata di manifestazioni massive, anche molto radicali, le mobilitazioni hanno preso altre forme. Sentiamo Valentina Pellitzer, anche lei, neanche a dirlo, corrispondente per l'Osservatorio Balcani e Caucaso.
La risposta della strada, la rabbia, è stato il primo momento che probabilmente è servito per catalizzare, per rendersi conto che le cose devono essere diverse. Quello che è incredibile, l'intuizione di alcuni individui o di piccoli gruppi che hanno pensato di non fermarsi alla protesta nella piazza, all'occupazione, ma hanno cercato uno spazio di dialogo e hanno proposto questo modello che è stato accettato. Questa è la cosa importante, è stato proposto un modello dove chiunque può venire, discutere, rimboccarsi le maniche, lavorare, e i cittadini lo hanno accettato, lo hanno fatto proprio e hanno cominciato a lavorarci sopra. E questa è la relazione, è una relazione dinamica, una relazione difficile, perché ovviamente ci sono infiltrati, ci sono poliziotti in borghese, ci sono vari rappresentanti politici, quelli meno conosciuti, che vengono o per copiare o per cercare di spingere delle cose, ma questo fa parte, diciamo, di un dialogo e di un dibattito politico aperto e può solo aiutare le persone a capire che cosa veramente vuol dire la democrazia, laddove non pensiamo tutti le stesse cose.
Održavanja ovoga plenuma. Govore ljudi danas samo ovi
koji... Il plenum è una grande assemblea autoconvocata dopo il primo, tenutosi a Tuzla, la città che ha visto nascere la protesta. Questa forma di democrazia diretta, se vogliamo simile a quelle che negli ultimi anni hanno attraversato diversi paesi europei e non solo, dal 15M spagnolo ai movimenti Occupy, si è riprodotta in molte altre città della Bosnia Erzegovina. Chi compone i plenum? Valentina Pellitzer.
E sono persone diverse, sono i giovani studenti, sono i pensionati, sono gli intellettuali o quella generazione, diciamo, di laureati con più master che non hanno nessuno sbocco, perché chiunque non è legato familiarmente ai centri di potere vive nelle liste di disoccupazione da un anno all'altro, sopravvive con piccole consulenze. Uomini, donne, persone di diversa estrazione sociale, con diverse storie. Ci sono gli ex combattenti, ci sono gli invalidi, ci sono persone che hanno perso tutto, ci sono persone che sono dentro le proteste e dentro i plenum per solidarietà. quella solidarietà che dovrebbe guidare la partecipazione civica e civile quando ci sono movimenti che mettono l'accento su una maggiore giustizia sociale.
Sullo sfondo lo scontento di gran parte della popolazione verso una classe politica considerata corrotta e responsabile dei drammi vissuti da gran parte dei lavoratori e dei pensionati e incapace di sostenere lo sviluppo del paese, malcontento che i plenum stanno provando a tradurre in rivendicazioni esigibili.
Quando la gente dice non vogliamo più vedervi, siete corrotti, siete la negazione dell'attenzione verso il bene pubblico, è ovvio che il sistema si compatta e cerca di rappresentare tutte queste persone che protestano come degli hooligani, come delle persone che non hanno né etica né misura, come degli ignoranti, se vogliamo. Però le richieste sono molto tecniche e molto specifiche. La richiesta non solo di andare a casa, ma la richiesta di lavorare con un mandato tecnico per implementare quelle politiche sociali che non sono mai state implementate. La richiesta di diminuire le paghe di tutti i politici affinché non siano più superiori due volte più di quello che è una paga media. La richiesta che tutta la presenza nei vari consigli di amministrazione sia gratuita e quindi si smetta di accumulare denaro, perché parliamo di politici che hanno 10-15 volte lo stipendio di un cittadino medio. La richiesta di avere una diversità, una diversa IVA. Il pane, il latte, i beni primari non debbono essere tassati con il 21% di IVA come beni di lusso. La richiesta che la tassazione, le tasse pagate dai cittadini siano legate al reddito e non che ci sia un peso fiscale così alto da non poter sopravvivere. La richiesta di fare una carta sociale e di identificare un miglior sistema per quanto riguarda questo modello di liste di disoccupazione che non funziona in Bosnia Erzegovina. Prossimi plenum affronteranno la questione della sanità. La sanità deve essere garantita a tutti e tutti. Quindi ci sono delle richieste molto precise e naturalmente la classe politica dirà che non è possibile o cercherà di fare il solito rimpallo fra i vari livelli, ma questo è quello che ci si aspetta da un governo che non ha avuto in questi 20 anni altra funzione che quello di appropriarsi del bene pubblico per costruire le proprie ricchezze personali.
Lo scossone dato ai governi dei vari cantoni ha probabilmente contribuito a che parte di queste richieste sia stata prontamente accolta. Andrea Rossini.
I dimostranti sono riusciti ad ottenere quasi subito le dimissioni dei governi cantonali di Tuzla, Sarajevo, Zenica e Bihać. In alcuni luoghi, come ad esempio Tuzla, che forse è il punto più avanzato della protesta, a Tuzla dove adesso si è instaurato una sorta di dialogo tra il plenum e l'assemblea cantonale, quindi tra i cittadini e il livello politico, sono già state accolte alcune delle richieste dei dimostranti, quali quelle di ad esempio di togliere ai politici alcuni privilegi, in particolare il fatto che i politici eletti continuassero a ricevere lo stipendio anche nei 12 mesi successivi alla fine del loro mandato. Ecco, su alcune piccole cose si stanno già registrando dei risultati.
Andrea Denoni, tuttavia, non è del tutto d'accordo rispetto alla portata di queste prime vittorie.
Sono assolutamente proteste parcellizzate che vanno interpretate da città a città e che fino adesso hanno avuto degli impatti solo locali. Hanno avuto anche degli impatti tutto sommato limitati, a mio modo di vedere, perché quello che è stato ottenuto fino adesso è stata appunto alcune misure molto formali, molto simboliche.
Il dubbio introdotto da Andrea Denoni allude alla possibilità che l'accettazione delle richieste dei manifestanti e dei plenum da parte delle istituzioni sia dettata da opportunismo politico, agevolato dal fatto che i vari parlamenti cantonali sono in scadenza di mandato e comunque tra circa 6 mesi avrebbero dovuto indire nuove elezioni. Il rapporto tra decisione popolare e istituzione è centrale, particolarmente attuale nello sviluppo dei sistemi di governo e nel rapporto di cittadinanza in tutta Europa. Allo stesso modo è decisivo il rapporto tra esplosioni di piazza e fase, definiamola costituente o forse in questo caso semplicemente costruttiva, tra tumulto di piazza e assemblea, plenum. Interessante ancora una volta il punto di vista di Valentina Pellitzer.
Questo mese è stato, diciamo, la pressione maggiore è stata quella di cercare di dividere e di creare antagonismo fra questi due luoghi, la piazza, la strada e il plenum, come il luogo, no, dove quelli che pensano e quelli che fanno. Secondo quello che vedo è questo continuo tentativo e costante attenzione di ricucire, perché senza la piazza, senza la presenza fisica e la possibilità di una pressione come solo una piazza può fare, il plenum non avrebbe la possibilità di in qualche modo esprimere quello che poi è la riflessione. Quindi queste due cose sono unite ed è importante riconoscere e rendersi conto che la violenza non è violenza gratuita, è rabbia per un'ingiustizia assoluta, totale e brutale. Per questo, come diciamo e scherziamo, se siamo tutti teppisti.
Sulla riflessione di Valentina Pellitzer passiamo ad analizzare un altro elemento della vicenda bosniaca, una cifra mai assente nei paesi balcanici, infatti, e la Bosnia e Erzegovina non fa certo eccezione, sono i conflitti di natura etnica e religiosa. Le note in sottofondo sono quelle di War Pigs, tratto dal capolavoro dei Black Sabbath, Paranoid, disco del 1970. Le usiamo per traghettarci a questa seconda parte della trasmissione. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
La guerra in Bosnia e Erzegovina è finita 20 anni fa, nel 1995. Gli accordi di pace di Dayton hanno consegnato all'Europa un paese Frankenstein che è costruito, che è un'architettura politico-istituzionale assolutamente bizantina, fatta in modo venire incontro alle esigenze di quanti di quelli che si sono combattuti negli anni 90, quindi principalmente delle forze nazionaliste. Quindi è un assetto politico istituzionale etnico che è assolutamente insostenibile, perché certo, la Bosnia Erzegovina ha più di 100 ministri, 3 presidenti, una quindicina di parlamenti.
La voce di Andrea Rossini sulle note dei Black Sabbath ci introduce a questa seconda parte della trasmissione di oggi. Tra le zone maggiormente colpite dal conflitto che ha portato al dissolvimento della Jugoslavia, la Bosnia Erzegovina è suddivisa in due entità praticamente autonome, la Federazione Croato-Musulmana e la Repubblica Serba. Grande importanza assumono quindi le unità amministrative locali, che godono di grande autonomia e potere. Anche rispetto alle mobilitazioni di queste settimane, ovviamente il tema etnico è stato agitato da più parti. Andrea Rossini.
Una delle reazioni più significative e anche più pericolose è stata quella di cercare di definire etnicamente questo movimento, che etnico non è, perché si tratta di un movimento sociale e politico a cui partecipano diversi segmenti della i più diversi segmenti della popolazione bosniaco-erzegovese, ma che non ha nessuna connotazione etnica. Però c'è stato appunto un tentativo da parte soprattutto del presidente della Repubblica Srpska, quindi dell'entità in Bosnia-Erzegovina a maggioranza serbo-bosniaca, di etnicizzare questo movimento, di dire che si tratta di una cosa soprattutto bosniaco-musulmana o dei musulmani, dei croati, che ha un obiettivo di rivalsa, se non addirittura di aggressione, di attacco nei confronti della parte serba. Ecco, tutti questi sono stati tentativi di manipolare politicamente e etnicamente un movimento che, da quanto è stato possibile leggere fino a questo momento, non ha assolutamente caratteristiche di questo tipo.
Il tentativo di screditare la protesta e di ricondurla a categorie già vissute passa molto per il tentativo quindi di etnicizzarla. Ce lo conferma Valentina Pellitzer.
La Repubblica Srpska è molto più rigida, molto più centralizzata, il potere è più assoluto, c'è un autoritarismo che funziona molto bene e può tenere il controllo. I media in tutta la Bosnia Erzegovina non sono indipendenti, i media sono governati e sono soltanto la vox del potere, non sono vox populi. In RS, Repubblica Srpska, ci sono le proteste, soltanto che c'è un maggiore controllo. Non è un caso che alcune organizzazioni, che sono veramente organizzazioni di base, sono state accusate di cercare di destabilizzare la Repubblica Srpska. È uscito un libro dove spiega quali sono le strategie per la destabilizzazione e la cancellazione della Repubblica Srpska e chi sono i nemici e da chi sono finanziati. Quindi la Repubblica Srpska, in questo momento la classe politica, ha un'altra strategia che è più vincente a un livello di comunicazione, perché ha un maggiore controllo del territorio. Le questioni etniche sono solo il paravento utilizzato dalla classe politica per non fare nulla. E la gente ha mangiato la foglia e non tornerà più indietro.
Il quadro istituzionale è certamente peculiare, non è certo la sola eredità del conflitto che rimane alla Bosnia-Erzegovina. Un ruolo importante con la guerra che è finita circa 20 anni fa lo giocano i veterani, anche in questa protesta. Andrea De Noni.
Le organizzazioni dei veterani hanno un ruolo politico e molto spesso sono viste come una parte del problema, sono viste come una parte della società che riceve sussidi, quindi diciamo sono anche delle organizzazioni che hanno un ruolo di lobby, hanno un ruolo di puntello del potere politico, per cui singoli veterani hanno partecipato per esempio al plenum a Sarajevo, però erano sempre veterani singoli, appunto come nei casi dei sindacati, delle ONG, sono sempre magari privati cittadini che vanno a lamentare la propria situazione di veterano al plenum, però non è mai un'organizzazione dei veterani che partecipa alle proteste. L'eccezione nelle ultime settimane è venuta da Banja Luka, dove i veterani del vecchio esercito serbo-bosniaco hanno manifestato il loro dissenso nei confronti di Milorad Dodik e nei confronti, diciamo, del governo di Repubblica Srpska. E sono stati anche i primi, da un certo punto di vista, a rivendicare una continuità delle proteste tra le due entità. Questo proprio lo si poteva leggere benissimo nelle interviste fatte agli organizzatori della protesta dei veterani a Banja Luka. C'era la volontà comunque di sottolineare bene che chi protesta in Repubblica Srpska lo fa per le stesse ragioni di chi protesta in Federazione. E quindi questo, diciamo, è sicuramente positivo nell'ottica anche di superare la tradizionale diffidenza tra i gruppi nazionali e tra i gruppi etnici, se vogliamo, delle porte del Covid.
Andrea Denoni ricollega anche la protesta in corso con il conflitto degli anni 90. Le privatizzazioni, motivo scatenante della protesta e tema da cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione di oggi, sarebbero in qualche modo una conseguenza indiretta dell'affermarsi delle stesse élite che hanno causato la guerra.
È palese a tutti che le stesse élite politiche nazionali che hanno provocato il conflitto negli anni 90 poi si sono spartite il paese e si sono arricchite grazie a queste privatizzazioni. Quindi c'è un consenso diffuso nel rivedere il processo di privatizzazioni. Per quanto mi riguarda è però un consenso abbastanza grossolano, nel senso che l'apparato produttivo bosniaco è obsoleto, la Bosnia Erzegovina all'interno della Jugoslavia era un paese che aveva una economia orientata verso l'industria pesante. Questa industria pesante è stata letteralmente rasa al suolo durante il conflitto, per cui posto che per una mera ipotesi fantascientifica sia possibile tornare indietro e rivedere il processo di privatizzazione e fare in modo che lo Stato ritrovi, non si sa come, i soldi per ricomprare le proprie proprietà, non si capisce come queste proprietà possano essere competitive sul mercato globale.
Certo, una volta avviati i processi di privatizzazione è molto difficile tornare indietro. Se poi, come racconta Andrea Denoni, nel frattempo il tessuto produttivo ne è risultato obsoleto o distrutto, la cosa assume ancora meno senso. Valentina Pellitzer va ancora più a fondo delle motivazioni della protesta e dell'opposizione alle privatizzazioni.
Tra l'altro la privatizzazione non è soltanto la revisione della privatizzazione, la privatizzazione mette l'accento su un sistema giudiziario corrotto. Perché ci sono stati diversi processi che sono stati naturalmente insabbiati o processi dove, nonostante i danni, le persone sono state assolte. Per cui la privatizzazione è essenziale, perché appunto sono i gioielli di famiglia. Sui gioielli di famiglia non rubano solo le autorità locali, ruba anche la classe, diciamo, l'Unione Europea o i vari stati dell'Unione Europea non sono altro che la mano longa delle loro cordate di profitto. Quindi è ovvio che bisogna rubare i gioielli di famiglia, rubarli a un prezzo più basso e dividersi i profitti. Le ditte che funzionavano sono state privatizzate e portate alla rovina. Quando si porta alla rovina una ditta che funziona, si porta alla rovina le famiglie e le persone che lavorano lì. Una privatizzazione non può avvenire senza un sistema colluso. Il sistema colluso che garantisce la perpetuazione è il sistema giudiziario. Non saremmo a questo livello se non avessimo in Bosnia Erzegovina un sistema giudiziario, un sistema legislativo, un sistema amministrativo che sono corrotti e che sono gestiti, sono la mano longa dei partiti al potere.
Il percorso delle proteste e dei plenum non si ferma qui, a differenza della nostra trasmissione che si avvia invece a conclusione. In una battuta, Valentina Pellitzer ci indica il percorso individuato dai plenum per le prossime settimane.
L'idea è di andare tutti insieme, tutti i vari plenum, verso una dimostrazione, una manifestazione di massa che abbia Sarajevo come centro, perché ci sono gli organi, le istituzioni, quindi è un tentativo di lavorare tutti insieme e di poter insieme nuovamente tornare nelle strade, nelle piazze per richiedere quello che abbiamo già chiesto e che chiediamo ogni giorno. Sarebbe bellissimo potersi riunire fra, non so, 15, 20 giorni, un mese per celebrare l'accettazione di tutte le richieste della gente. Se non dovesse succedere questo, sarà una manifestazione di massa per ricordargli che i cittadini e le cittadine, quando si uniscono, sono comunque la maggioranza di questo paese.
Siamo davvero in chiusura di questa puntata di approfondimento e racconto dalla Bosnia Erzegovina. Il nostro ringraziamento va naturalmente a Osservatorio Balcani e Caucaso per la preziosa collaborazione in questa come in altre trasmissioni. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate dell'Alchimista è sufficiente consultare il nostro sito amisnet.org. La nostra mail invece è amisnet@amisnet.org. Se volete cercarci su Facebook basta digitare l'Alchimista. Noi torniamo tra 7 giorni, come sempre. A risentirci.
L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.